Bene, benvenuti a questa serata di Mary XM, le serate del mercoledì di XM24. Ricordo, come tutte le volte, che l'organizzazione di questa serata è totalmente libera, nel senso che è un gruppo di ragazzi che trovano interesse nelle presentazioni e nessuno di noi è pagato nel proporle. Questa sera ascolteremo la presentazione del libro La mela marcia, la mutazione genetica di Apple, che ci parlerà un po' della mutazione che ha avuto questa azienda. Siamo qui con l'autore e quindi lascio la parola a lui.
Uno degli autori.
Buonasera. Allora, io intanto premetto che mi piacerebbe fosse una discussione, non un mio monologo, perché ne sarebbe completamente inutile. Allora, Il libro nasce da un episodio. Nasce da un episodio che è l'estate scorsa, quando in maniera assolutamente strana viene trovato un non ancora uscito iPhone 4 su un tavolo di un pub della Silicon Valley, Cupertino e dintorni. Questo iPhone era stato dimenticato da un ingegnere della Apple sbronzo, o almeno così raccontano quella che ormai è diventata una leggenda metropolitana. Questo iPhone viene in qualche modo fatto arrivare a uno dei più importanti blogger americani che si occupano di Apple, che è Gizmodo, che pubblica sul suo blog le foto di questo iPhone, grande scoop, eccetera, eccetera. Qualche mattina dopo, in piena modalità anni 70 italiani, arrivano la polizia, gli sequestra tutto alle 6 di mattina, se lo porta via, gli porta via i computer, gli porta via tutto quello che ha. E ovviamente lui ci rimane un pochino male, cioè non è che proprio se l'aspettava una roba del genere. E le dichiarazioni della Apple sono assolutamente sullo stesso tenore. Lui è un criminale, viene inquisito per una causa di centinaia di migliaia di dollari, una cosa pesantissima, per trafugazione di segreto industriale, tutta una serie di cose che adesso non mi ricordo bene. Allora, noi quattro che abbiamo scritto il libro siamo tutti più o meno tecnofili, gente che lavora con i computer, o che due sono giornaliste che si occupano di informatica. Era un po' di anni che nella nostra comunità, che è la comunità dell'EC Meeting, la comunità dei centri sociali, degli A-Club, insomma, di quelli che vorrebbero vedere l'informatica in maniera altra, è che vedevamo il diffondersi della Apple. Molta gente c'ha un portatile della Apple, molta gente c'ha l'iPhone, e noi che per tanti anni abbiamo fatto proselitismo fin troppo per il software libero, quindi Linux, bla 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 bla, ci siamo ritrovati in casa tra di noi ad avere tanta gente che invece usava Apple, quindi software assolutamente proprietario, e già questo a noi un pochino ci sturbava, ci lasciava abbastanza perplessi. Questa faccenda fu in qualche modo l'anno scorso la goccia che ci ha portato a ragionare su quello che è stata Apple, e ci siamo messi a ognuno in un settore diverso a studiare e a vedere un po' di capire che cosa fosse diventata questa Apple. Ecco perché il titolo è diventato poi La mutazione genetica della Apple. Perché? Perché la Apple nasce alla fine degli anni 70 in America, nasce all'interno dell'Homebrew Computer Club. L'Homebrew Computer Club, cosa che pochissimi conoscono purtroppo, era un'associazione, come potrebbe essere questa qua, loro che fanno le presentazioni del mercoledì, di appassionati di informatica degli anni 70, quando ancora non esisteva l'informatica domestica, cioè i computer erano solo nell'università e nelle grandi aziende, e a casa tu non avevi niente. Questa qui era gente che, chi era ingegnere, chi era spippolone e chi era semplicemente un fanatico, decisero che avrebbero portato, e quello era proprio uno slogan del tempo, l'informatica al popolo. Erano gli anni 60-70, ovviamente gli slogan erano questi. Fatto sta che dallo slogan si arrivò al fatto, nel senso che loro veramente furono quelli che, contro tutto quello che veniva detto a livello di aziende e di università, si inventarono il primo personal computer, che è il famoso o forse neanche tanto famoso, Apple One, fatto quasi tutto da Wozniak. Wozniak è uno dei due fondatori della Apple ed è un hacker. Oggi purtroppo hacker è un insulto quasi, anzi oggi non è neanche più niente perché quasi non si usa più. 10 anni fa era un insulto perché l'hacker era sui media il pirata informatico. In realtà l'hacker è quello che mette le mani nel computer e spesso e volentieri inventa delle cose nuove. Qualcuno ce ne ha... qualcuno oggi se l'è dimenticata questa cosa. Wozniak era un hacker. Era un hacker che nel brodo di cultura dell'Ombrio Computer Club, California, fine anni 70, con tutto quello che si diceva prima, a un certo punto, un bel giorno, c'è uno splendido libro che io vi consiglio della Shake Edizioni, che si chiama Hackers, giusto appunto, di un autore che si chiama Stephen Levy, che tra l'altro è attivissimo su Twitter e sui social network, grafomane. Quest'uomo ha scritto un libro, per me è una piccola bibbietta, perché veramente è la storia degli hacker dall'interno, pubblicato la prima edizione del 1989, quando ancora non si parlava di queste cose, e lui racconta dall'interno l'evoluzione della cultura informatica dal basso, dalla fine degli anni 50 alla fine degli anni 80, più o meno, primi anni 80. E racconta anche la storia della Apple. Racconta la storia di questo Wozniak, che era appunto un geek, un malato informatico che passava le sue giornate, le sue nottate a saldare pezzi di silicio e a programmare, e un bel giorno arriva alla riunione dell'Ombrio Computer Club con un computer. Oggi sembra che stia dicendo una stupidaggine. Allora la gente è svenuta. Cioè non esisteva al mondo un qualcosa che tu potessi portare in un luogo e dire questo è un computer. O andavi all'IBM o all'università ed entravi in una stanza grossa come questa, più o meno, e trovavi degli armadi, e quelli erano i computer. Il più piccolo allora era il PDP-11 o il PDP, non mi ricordo più quale, comunque era un oggetto più o meno grosso, 3 volte questo pianoforte qua dietro. Ecco, lui invece a un certo punto ha portato un computer, l'ha appoggiato su un tavolo. E la gente l'ha venerato come una divinità, praticamente, perché ha fatto una roba che non era mai stata fatta. E l'hanno fatto, appunto, questo purtroppo è vero, nel garage. Questa è la vecchia leggenda degli hacker. Loro erano, forse sono stati gli unici, ma era veramente gente che lavorava nel garage. In un ambito, e nel libro viene citato più volte, in cui lui aveva fatto un computer che doveva essere uno strumento per costruire strumenti. Non aveva fatto il computer perché tu ci scrivessi o perché tu ci ascoltassi la musica o perché tu navigassi su internet, che allora non esisteva, si chiamava in un altro modo. Era uno strumento per fare strumenti. E infatti insieme al computer c'erano tutte le specifiche del computer stesso, cioè come funzionava, e un linguaggio di programmazione per modificarlo. E Wozniak, ci sono le citazioni testuali sul libro che ho preso su varie fonti, diceva: io ho messo il mio sogno in questo computer perché voglio che diventi il sogno di tanti e che tanti possano sviluppare la propria personalità, la propria abilità, la propria voglia di fare qualcosa attraverso questo strumento, che è uno strumento per creare strumenti. Questa era la Apple nel 1979. Ha avuto un successo evidentemente clamoroso, perché non esisteva il computer, quindi quando i patiti americani, perché allora questa cosa poteva nascere solo in America, hanno scoperto che esisteva un vero computer con un vero monitor, con una tastiera, una cassettina che ci attaccavi e questa ti rispondeva, cioè una cosa che era impensabile, hanno iniziato a venderlo come si vende il pane, più o meno, e quindi è nata tutta l'azienda. Ma la prima sede della Apple a Cupertino, dove c'è ancora adesso, anche se hanno cambiato la via, quando tu entravi dentro, io questo sono stato quasi una giornata per verificarlo e l'ho verificato, entravi dentro la sede della Apple e dietro il bancone della reception c'era la bandiera dei pirati. La bandiera dei pirati, proprio, il Jolly Roger. Okay? Allora, questa era la Apple del 1979, 80, 81. Dopodiché è successo qualcosa. Ed è quello da cui siamo partiti noi. Cioè, cosa è successo? Per cui è una società che nasce così. Poi diventa una società di business ed è normale nel mondo d'oggi. Non è che uno possa dire questi qua devono rimanere fricchettoni e coi pirati. Se vogliono fare business, purtroppo per loro devono mettersi a fare tutta una serie di cose. Però c'è modo e modo. Nel mondo del software libero c'è tanta gente che fa soldi con Linux, però Linux rimane software libero, liberamente distribuibile, bla bla bla, le solite cose sul software libero. Loro no. Che è successo? È successo appunto che c'ha il povero blogger americano che si è ritrovato una bella mattina con gli sbirri in casa, manco avesse fatto chissà che cosa. Che succede? Qual è lo iato? Che è successo nel mezzo? È successo che la Apple, che è la famosa società dello slogan Think Different, pensa diverso, a un certo punto ha iniziato lei a pensare diverso e a dire, aspetta un attimo, voi continuate a pensare diverso, però le nostre robe adesso si chiudono. Il livello di chiusura della Apple è passato dal software, che è sempre stato software proprietario, non è mai stato software libero, anche se OS X, il sistema operativo della Apple sui portatili e sui computer fissi, ha un cuore libero, perché sarebbe un derivato Unix, adesso il discorso sarebbe troppo tecnico e palloso, però diciamo che il livello base di OS X è libero, è software libero, tutto quello che ci sta sopra però è proprietario. E oltretutto, questa è la polemica che viene ormai da tanto dal mondo del software libero, hanno preso ma hanno dato ben poco. Ci sono tante aziende che usano il software libero per fare i fatti loro. Nasce così, giustamente, il software libero ed è giusto che succeda questa cosa qua. Però prendono e danno. Danno codice, danno soluzioni, danno persone che ci lavorano. La Apple ha dato ben poco. Anzi, pochi mesi fa c'è stato un brutto episodio con il nuovo linguaggio di programmazione del web, che sarebbe l'HTML. Se dico cose scontate, me lo dite. Se dico cose troppo tecniche, me lo dite. Se mi volete mandare a fanculo uguale, fate quello che volete. L'HTML è il linguaggio di programmazione del web. Adesso stiamo piano piano per arrivare all'HTML5, che dovrebbe essere super mega meraviglioso e fantasmagorico. Bene, la Apple ha tentato di farsi il suo HTML5, che si vede solo con il suo browser, col suo navigatore. Sono stati lapidati sulla pubblica piazza, però il tentativo non è bello. Si ritorna alle guerre dei browser degli anni 90, quindi il fatto che tu un sito lo vedi con un navigatore e non con un altro, eccetera, eccetera, eccetera. E rimane sempre il solito discorso, per chiudere un po' staminata. Che è successo alla Apple? Come mai la Apple, che era la società Think Different, la società dei geek, la società dei grafici, la società, purtroppo è triste dirlo, si diceva con lui prima, è diventata nel momento più sbagliato la società degli alternativi, in qualche modo, della sinistra, in qualche modo, proprio ora, e sul libro questo episodio è raccontato, proprio ora che il signor Steve Jobs, quello che adesso si è messo in pensione perché è malato, poveraccio, che sarebbe il grande manager, il grande guru della Apple, un bel giorno ha detto noi vi libereremo dal porno. La reazione è stata, ti cazzo sei, intanto liberare me da qualcosa, punto primo. Punto secondo, come? Con la censura. E cosa ha fatto? L'esempio eclatante. Se voi avete un prodotto Apple e volete rimanere all'interno della licenza che avete firmato il giorno che l'avete comprato, caro, tra l'altro, il vostro prodotto Apple per recuperare dati, che sia musica, file, ha due strade. O una rete Apple con l'AirPort, eccetera, eccetera, o l'Apple Store. L'Apple Store è un luogo chiuso, cioè vi ci si accede solo attraverso i prodotti Apple, che siano i computer, i sistemi operativi o iTunes su Windows. Quindi anche da Windows ci si può arrivare in qualche modo. L'Apple Store è un luogo dove ci si può entrare solo ed esclusivamente se il signor Jobs o chi per lui decide che lì dentro ci puoi stare. Ora, questo si dice, vabbè, casa loro, fanno quel cazzo che gli pare. Sì e no. Perché se domani voi andate in edicola e dite io vorrei comprare il manifesto piuttosto che Liberazione, piuttosto che il Secolo d'Italia, e l'edicolante vi dice no, perché a me quel giornale mi sta sul cazzo, voi andate a denunciarlo e gli fanno il culo. Perché è obbligato a vendere tutti i giornali, l'edicolante. Jobs no. Jobs può decidere che cosa vendere e che cosa no. Eppure l'edicolante è casa sua, l'edicola, non è casa di qualcun altro, però deve vendere tutti i giornali. E quindi, evidentemente, visto che Jobs vende anche i giornali, oltre che i libri, il software, la musica e tante altre cose, il fatto che lui decida chi ci può stare e chi no sta diventando un problema. Anche perché? Perché purtroppo oggi non c'è la consapevolezza. Cioè, oggi, grazie al marketing, ed è uno dei capitoli grossi del libro è questo, grazie al marketing della Apple, tutta una serie di termini sono diventati ormai di uso comune. Non si usa più l'MP3 player o il lettore MP3, si usa l'iPod. Non siamo arrivati ancora che lo smartphone o il cellulare e l'iPhone, ma poco ci manca. È diventato assolutamente un ragazzino di oggi, se non ha almeno un iPod, è veramente un po' sfigato. E quindi, quando tu c'hai uno di questi oggetti in mano, se lo vuoi usare in maniera, tra virgolette, lecita, devi passare per l'Apple Store. E dentro l'Apple Store non ci possono entrare tutti. È notizia tra oggi e ieri che gli ebook reader, i libri elettronici di Amazon e della Sony non possono stare dentro l'Apple Store. Sono stati tolti dall'Apple Store. Perché loro vogliono che se tu compri un libro lo compri attraverso i prodotti loro, non attraverso i prodotti di terzi. E quindi l'esempio, l'ultimo, che è dentro il libro è quello della copertina di una nota rivista di moda americana che aveva Madonna con una poccia di fuori, come si dice in Toscana, in copertina, e Jobs gli ha detto di cancellare il capezzolo. Una volta si cancellava la faccia di Trotsky, adesso si cancella il capezzolo di Madonna. C'è un po' più imbarbarito forse l'epoca, forse no, però al di là delle stupidaggini è abbastanza agghiacciante il fatto che una multinazionale americana che nasce come Think Different, che nasce con la bandiera dei pirati, che nasce in mezzo agli hippie degli anni 60-70 e la libera circolazione dei saperi, arriva alla fine del primo decennio del 2000 a cancellare i capezzoli di Madonna perché loro ci libereranno dal porno. Allora noi semplicemente, nel nostro non essere nulla e nessuno, abbiamo voluto porre un problema, e cioè che sta succedendo? Il libro doveva intitolarsi Mele Marce, non Mela Marcia, perché non era un libro contro la Apple, era un libro, voleva essere un libro in cui si cercasse di dire alla gente occhio a quello che stiamo facendo usando l'informatica oggi. L'informatica oggi sono i cellulari, sono i computer, sono i social network, è Facebook, è la Apple, è tante cose. Tutte queste tante cose sono, negli ultimi 3, 4, 5 anni sono cambiate in maniera radicale e non c'è la consapevolezza, o almeno è molto bassa, su quello che vuol dire usare questi strumenti. Io vedo i compagni, uso ancora questo termine un po' anacronistico, che si organizzano su Facebook per fare le manifestazioni, per fare le assemblee, per fare le cose. A me onestamente questa cosa m'agghiaccia, perché si sta regalando a non si sa chi i propri dati, le proprie informazioni, ma anche le persone normali che stanno su Facebook e raccontano al signor Zuckerberg, come cazzo si dice, cosa ascolto, cosa leggo, cosa faccio, chi amo, le foto, le taggo, questa cosa, questo acronimo allucinante, si taggano le foto. Io mi sono ritrovato taggato su Facebook anche se non ero iscritto, mi sono incazzato come una faina e dice che cazzo vuoi, perché, chiedimelo prima. Cioè, una volta quando tu pubblicavi una foto su un blog chiedevi oh posso metterti sul blog, adesso è quasi un piacere che ti mettano su Facebook, ti stanno facendo un regalo, stiamo regalando la nostra privacy a piene mani a i signori di internet. Apple è uno di questi signori. Faccio l'ultimo esempio, poi mi zittisco perché sennò potrei continuare fino a domattina alle 6. Apple ha, non solo Apple, anche Android, perché bisogna dire le cose come stanno, per questo il libro si dovrà chiamare Mele Marce e non Mela Marcia. Apple ha uno strumento, Android ha uno strumento per cui se ci sono delle applicazioni considerate negative che uno installa sul suo cellulare, loro da remoto te le possono disinstallare. In realtà è una cosa molto stupida, è un file di testo che viene sincronizzato, dentro c'è una blacklist di software che loro considerano negativi, perché è molto ovviamente vero, c'è dentro schifezze varie, virus piuttosto che altre robe. Quando uno si collega, e se uno c'ha uno di quei cellulari si collega perché sennò è un imbecille, alla rete, viene sincronizzato, il file dice ah guarda andiamo a vedere cosa c'è, quel programma c'è, lo toglie per la tutela dell'utente. Se tu dici aspetta un attimo, la tutela mia me la gestisco io, come si, parafrasando un vecchio slogan di qualche anno fa, e cancelli quel file di testo, perdi la licenza. Se hai comprato un iPhone sono 500 euro. Se hai preso un iPad sono 700 euro. Un iPad e un iPhone sono oggetti che rischiano di cadere. Voglio dire, a me il cellulare mi è caduto un milione di volte. Se mi cade il cellulare, si rompe qualcosa e vado in assistenza, dico, oh, è caduto, oppure non glielo dico neanche, guarda, non funziona. Ma la licenza non c'è più. Hai cancellato il file. Mi spiace. Questo è. Eccetera, eccetera. L'iPad non aveva, quando è uscito, un sacco di cose. Eppure... io questa cosa tra l'altro sul blog, sul libro non sono riuscito a metterla, perché quando l'abbiamo scritto l'iPad non era uscito da poco. L'iPad è un altro di questi oggetti per cui per poterci mettere dentro le cose o passi per l'Apple Store o passi per una base su cui lo appoggi, a questa base ci attacchi un cavo USB e allora dentro ci metti delle robe, oppure via wireless ci metti dentro delle robe. Mio padre via wireless manco sa che cazzo è, quindi il giorno che dovesse comprare un iPad o ci infila un cavetto in qualche modo, oppure... E infatti qualche tempo fa era uscito su una di queste riviste che si occupano di informatica una notizia per cui il 70% degli utenti dell'iPad non erano mai andati su internet. L'avevano comprato perché era fico, era cool, e però non ci facevano niente. L'iPad è un altro di questi prodotti che nasce grazie al marketing della Apple come book reader. Oggi è una cosa che nessuno si ricorda, perché tutti, stiamo parlando di un anno fa, non stiamo parlando di 10 anni fa. Esattamente un anno fa esce l'iPad. Tutto l'inverno precedente l'iPad viene confrontato col Kindle, che è un ebook reader. L'iPad non è un ebook reader, è un tablet. Ma un anno fa i tablet non esistevano nel mondo della comunicazione. Esistevano da 10 anni nel mondo reale. Ce n'erano di tutti i tipi possibili e immaginabili. Però nel mondo della comunicazione e del consumo i tablet non esistevano, erano stati un buco nell'acqua. La Apple decide di fare questo prodotto che non è un iPhone e non è un portatile. Non può chiamarlo tablet perché sennò la gente direbbe che cazzo vuoi? E allora dice, benissimo, 2009-2010 è l'anno degli ebook reader, l'iPad è un ebook reader, tanto che il giorno che lo pubblicano, cioè lo presenta Jobs con il suo famoso, grandioso, con la sua, il maglioncino, le scarpine, eccetera, lo presenta in contemporanea a iBook, che sarebbe il software per poter leggere i libri elettronici sull'iPad. Poi piano piano i mesi passano e l'iPad diventa un tablet e non è più un ebook reader, anche se adesso, proprio in questi giorni, c'è un rinascere un revival dell'iPad come ebook reader, perché semplicemente il Kindle ha venduto uno sproposito, ha venduto più dell'iPad, gli sono girate i maroni in Apple e quindi hanno ritirato fuori questa cosa. Ma tutto il 2010... è stato l'anno del tablet. Allora, è inquietante, almeno a me mi inquieta, io non so voi, il fatto che un'azienda, prenda in mano la comunicazione non in un paese, ma nei paesi occidentali, e decide che un prodotto è una cosa che non è. E ci riesce. ma non soltanto sui giornali mainstream, sulle televisioni mainstream, eccetera, eccetera, anche nei settori, anche nelle riviste di settore, anche nei siti di settore. Io rimango, adesso poi veramente mi zitto, picchiatemi, fate qualcosa così mi smetto, Rai News 24. C'è una trasmissione che si chiama Tempi Dispari, che è anche una carinissima trasmissione, che fanno vedere delle cose che altrimenti non si vedono. Un bel giorno fanno il confronto tra il Kindle e l'iPad. L'iPad non era ancora uscito, quindi c'hanno solo il Kindle. Allora, io presumo che una redazione della Rai sia fatta da gente che la settimana prima della trasmissione si mette a studiare, la settimana prima, non mesi prima, la settimana prima si mette a studiare l'argomento. Di che si parla lunedì? Degli ebook reader. Benissimo. Cazzo è un ebook reader? Non lo so. Wikipedia. No, Wikipedia ci si arriva tutti. Wikipedia, ebook reader. L'ebook reader è quel device elettronico, grazie alla tecnologia e-ink, ti permette di leggere i libri elettronici, ebook, bla bla bla. Questa tecnologia non ti butta la luce negli occhi, bla bla. Molto semplice, lo può fare chiunque che abbia una connessione a internet e sia con la quinta elementare. Benissimo, questo signore di Tempi Dispari, persona molto carina, molto intelligente, che ha presentato anche cose molto alternative che altrimenti non si vedono in televisione, guarda il Kindle e dice, beh, effettivamente non è molto luminoso. E no che non è luminoso, cretino. Non deve essere luminoso. È un ebook reader. E però... Allora, io a quel punto mi dico, è possibile, o è un cretino, e mi dispiace per lui, ma non ci credo perché sono malizioso, o è malafede. Perché non puoi avere in mano un ebook reader e dici, non è luminoso. No, non è luminoso. Nasce per non essere luminoso e te lo spiega Wikipedia in italiano, che è la Wikipedia più ridicola del mondo. Quindi vuol dire che c'è qualcuno... in qualche modo, che ha fatto pressioni perché tu parlassi male del Kindle e tu parlassi bene dell'iPad, che non era ancora uscito, come book reader. Queste sono le cose che sono normali, se le fa Microsoft, se le fa Dell, se la fa HP, eccetera, eccetera, eccetera. A noi il fatto che le faccia Apple, ripeto, la società nata nell'Ombrio Computer Club, Think Different, Bandiera dei Pirati, eccetera, eccetera, un po' ci ha stranito. E ci siamo detti, raccontiamola sta cosa, vediamo un po' se suscita qualche interesse. Basta. Salute. Vieni, vieni.
Non ho capito, la mutazione genetica a cui voi fate riferimento è una mutazione genetica rispetto a quella che era la mission iniziale di Apple o una mutazione genetica rispetto a dei geni di cultura hacker? Nel senso che queste mutazioni cominciano a essere parecchie dagli anni 90, perché fra l'open source, che comunque si rivendica di essere una sorta di modalità di produzione che prende dalla cooperazione hacker, piuttosto che, e quindi la questione per esempio del bazare della cattedrale, piuttosto che un'azienda come Google, no? Che nasce totalmente all'interno di un ambiente culturale hacker e si pone inizialmente una missione hacker. Cioè, vorrei capire, è veramente una mutazione genetica o era qualcosa che era già scritto fin dall'inizio della cultura hacker, il fatto che ci potessero essere delle derive come queste?
No, io non penso che sia non sono determinista, non penso che fosse iscritto nell'imprinting
culturale.
Anzi, anche perché il mondo culturale in cui, ripeto, chi non l'ha letto, leggetevi quel libro di Stephen Levy perché è bellissimo, Hacker, dimostra che nasce proprio in tutt'altro mondo culturale. Nasce nel mondo culturale della scienza. Sembra di dire una stupidaggine, però la scienza è tale nel momento in cui c'è la condivisione. Se io domani sono un fisico o sono un chimico e dico ho scoperto una teoria meravigliosa, bravo, faccela vedere. Ce la fai vedere, hai la tua teoria, la tua dimostrazione, ce la scrivi, noi ce la guardiamo, te la critichiamo pezzo per pezzo, no? Ma non soltanto noi due, noi tutti, tu la pubblichi su Science, la pubblichi su Scientific America, dove cazzo vuoi, tutti gli studiosi del settore la possono vedere e la possono criticare, e allora poi da questo scambio continuo degli studiosi del settore ci sono, no? O almeno così doveva essere, e così era la scienza una volta, e così era l'informatica, che nasce nell'università. E negli anni 50, negli anni 60 e anche in parte degli anni 70 era così. Finché un bel giorno l'informatica diventa un business. E allora la Xerox, che è la prima, e qui si ritorna agli albori, la Xerox un bel giorno dice: no, questa stampante qua, io non ve lo faccio vedere come stampa, perché è la mia stampante. Se tu vuoi stampare con la mia stampante, paghi, e se non funziona mi chiami, io ti mando il mio tecnico che te la ripara. Al che il signor Stallman dice: che cazzo stai dicendo, sei scemo? Io le ho sempre riparate le stampanti, voglio vedere come sono fatte dentro, le voglio modificare, migliorare, poi ti mando i miglioramenti a te Xerox. Non è un miglioramento che io faccio solo per me, è un miglioramento che faccio per tutti. No, ciccio, non ci interessa, questa è la nostra stampante, la modifichiamo noi, ci mettiamo le mani noi e te ti fai i cazzi tuoi. Nasce, è un esempio vero, successe proprio questo. Stallman lo racconta, chi l'ha visto non ne può più, lo racconta in tutte le salse possibili e immaginabili, ma è veramente quello che è successo. E lui un bel giorno disse: no, non mi va più. Però il problema non è di Stallman e del software libero, è il problema della scienza, perché oggi purtroppo la scienza è in mano alle multinazionali. Quella medica, andiamo a vedere il mondo della medicina e delle malattie e delle cure, chi le gestisce e come. Io l'altro giorno ho visto al telegiornale una cosa stupida, il cretino di, come si chiama l'attore che si è sposato con la velina, io non sono molto bravo col gossip, dai, quello bellissimo che ha fatto il medico, dai, l'infermiere, quello lì. E quello lì raccontava che è andato in Africa, si è preso due volte la malaria. Ha preso la malaria. E gli dici: cazzi tuoi, ha preso la malaria, capita. In due settimane è guarito. In due settimane è guarito. In Africa muoiono a strati. Com'è che tu sei guarito? Perché sei tornato qua, ti sei curato e sei guarito. In Africa non hanno i soldi per comprare le medicine che invece tu ti sei comprato tranquillamente. La scienza è la stessa, la medicina è la stessa. Però in Africa si muore, sembra una stupidaggine, però la scienza dovrebbe essere a prescindere dal business, e invece no. Quindi noi non lo sappiamo che cazzo sta succedendo nel mondo della ricerca medica, chi decide cosa viene messo in giro e perché, quali malattie vengono curate o meno, perché non abbiamo più il controllo di queste cose. Perché i laboratori di ricerca sono in mano alle società private, che fanno quel cazzo che gli pare. Se una cura è conveniente, la mettono in giro. Se quella cura che è conveniente fa male, l'Aulin, quanti di voi prende l'Aulin? È vietato in tutta Europa, eccetto che in Italia, perché fa venire il cancro al fegato. Adesso è vietato anche in Italia. Allora, da poco. Però te lo danno. Allora non è vietato. L'hanno sempre dato su ricetta.